Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dopo le 8 di questo venerdì, un venerdì 3, sì 3, era il 2 giugno, oggi è il 3 giugno. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, e cominciamo con in sottofondo questa versione di Mrs. Robinson dei Lemonheads per un motivo, perché ieri, esattamente ieri, erano 30 anni dall'uscita di questo album che si chiamava It's a Shame About Ray, e quindi quale migliore occasione per festeggiarlo. ma intanto devo cominciare con i propositi, i miei propositi per il nuovo anno. Gianmarco, mi raccomando, ricordatelo, l'anno prossimo controlla i ponti, che è un proposito che farebbero bene a seguire innanzitutto i Benetton, ma nel mio piccolo anch'io devo ricordarmi di controllare i ponti, perché me ne sono accorto proprio sul filo di lana, quando ormai era troppo tardi, che c'era il ponte del 2 giugno, e quindi via tutti, e io invece sono qua con voi questa mattina in mezzo alla città deserta. Sono andati via veramente tutti quanti per il ponte, deve essere andato via addirittura Orsini, che ha saltato Piazza Pulita, giusto per dire dell'esodo. E invece c'è qualcuno là fuori? Speriamo di sì. Io in ogni caso sono qua, e altro che 3 giorni al mare. Volete mettere la gioia di parcheggiare in città dove vi pare? Credo che passerò l'intero weekend a parcheggiare quartiere per togliermi lo sfizio alla faccia di tutti quelli che sono partiti. Va bene. Vi siete sfogati, ascoltatori, in questo weekend? Avete scelto di andare via per il ponte? Benissimo, avete già dato, e quindi mi raccomando, tutti qua il prossimo di weekend, se proprio volete fare gli splendidi, andate via il venerdì sera, tornate il sabato sera, ma domenica mattina tutti pronti per la nuova edizione di All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, che torna il prossimo weekend, la domenica, dalla mattina fino alla sera, con tutte le cose che vi stiamo raccontando in questi giorni. Quindi mi raccomando, non fate i furbi, tornate a casa, nessun legittimo impedimento, vi aspettiamo lì nella frescura del Parco del Pini, alla faccia di Scipione, che peraltro oggi dovrebbe darci un filo di tregua per tornare più selvaggio che mai nella giornata di domani. Ma intanto Scipione arriva al massimo a 40, invece il numero di oggi, quello che troviamo a campeggiare su tutte le prime pagine dei giornali, è il numero 100. 100 sono i metri di corsa di Jesse Owens, 100 è la temperatura dell'ebollizione dell'acqua, eppure di Scipione, magari se si incattivisce veramente. 100 sono i passi che separavano la casa di impastato da quella di Dontano Badalamenti. 100 è il voto del diploma, se sei bravo eppure ti impegni. 100 sono i chilometri a cui andava Morandi per trovare la bimba sua, con tanto di ye. E 100 è il numero atomico del fermio. Questo l'ho trovato su Wikipedia, e che cosa sia il fermio l'ho dovuto guardare ugualmente su Wikipedia. Ma 100 è anche il cognome del già onorevole Paolo. 100 è l'indice azionario delle maggiori 100 imprese quotate al Nasdaq. 100 è la quota pensionistica che piace a Salvini. 100 è il numero magico della Zanichi nella ruota della fortuna. 100. Ma il 100 che campeggia oggi su tutte le prime pagine dei giornali non ha nulla, ma proprio nulla a che vedere con tutto questo. Il 100 in questione riguarda invece i giorni della guerra. 100 giorni, già 100, e tutto ci verrebbe in mente, ovviamente, fuorché di augurare alla guerra 100 di questi giorni, anzi potendo nemmeno un quarto d'ora. 100 di questi giorni semmai li auguriamo a lei, alla regina Elisabetta, che ugualmente si prende tutte le prime pagine con i 70 anni di regno, con il giubileo di platino celebrato con la sfilata di 240 cavalli, 1200 ufficiali, un po' meno di parenti al balcone, solo 18, niente Andrea, niente Henry, niente Meghan, ma decine di migliaia di sudditi in piazza. Tutti i numeri che trovate ovviamente snocciolati in due paginone sul Corriere della Sera di oggi. E non solo i numeri, c'è lo storico che attacca The Crown, e c'è soprattutto lo speciale facce buffe del nipotino reale, tutte le facce buffe del piccolo principe. E poi c'è soprattutto lei, che sta bene ma non benissimo, ma l'essere reale che oggi le impedirà una nuova uscita pubblica, le condizioni generali sembrerebbero comunque migliori di quelle di Putin, perché come immagino già sappiate è stato diramato un nuovo importante bollettino medico sulla salute dello zar, e questa volta non dall'oncologo di Libero, bensì da accreditate fonti di intelligence che hanno prestato temporaneamente le braccia alla medicina. Si confermerebbe dunque che Putin ha il cancro, cancro al midollo spinale, precisa l'oncologo di Libero. Notizia di per sé non fondamentale, non determinante per la guerra, ma notizia invece fondamentale e determinante per la medicina, perché dimostrerebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio, che per la cura contro il cancro gli impacchi di sangue di cervo purtroppo non funzionano. Attenzione, attenzione però, perché a questo proposito non posso mancare di segnalarvi l'importante speciale del giorno su malattie e tiranni. Eccolo qua, il giorno, pagina 7, tiranni e malattie tra silenzi e misteri. Il Führer soffriva di dolori cronici a stomaco e intestino e negli ultimi anni fu colpito anche dal morbo di Parkinson. Il Duce soffriva di una brutta ulcera duodenale, vomitava sangue, aveva svenimenti e poi, come si sa, c'aveva pure la sifilide. E poi Stalin, che fu colpito da un ictus, rimase per giorni in fin di vita, ma le notizie sulle sue condizioni restarono segrete a lungo. Manca l'uveite di Berlusconi e tutte le altre cause di legittimo impedimento, ma ovviamente Silvio non sta nella gamma dei tiranni. Questo, in sintesi, lo speciale malattie e tiranni proposto oggi dal giorno. Quali sono gli altri argomenti al di là delle malattie e i tiranni che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani? Beh, naturalmente, e non poteva essere altrimenti, l'esito del processo che ha visto contrapposti Johnny Depp e la sua ex compagna. Johnny da una parte, Amber dall'altra, e tutto il clamoroso tifo da stadio che si è visto nelle ultime settimane sui social. E visto che l'esito del processo è arrivato, come viene presentato oggi? Allora, partiamo dal giornale. La grande sconfitta dei talebani del MeToo. Questo è quello che scrive il giornale, perché il processo è diventato, come dire, un processo metaforico, o perlomeno viene presentato e raccontato come tale, riscatenando la polarizzazione non tanto e non solo sullo specifico della vicenda Deepa Hurd, ma su tutta la questione del MeToo. Dunque, secondo il giornale, è la grande sconfitta del MeToo. La Stampa, invece, in prima pagina, con il pezzo di Elena Stancanelli, dice: perché il MeToo non finisce con la sentenza del processo Deepa Hurd. È stato un processo al MeToo, specifica Arianna Farinelli nel commento invece sulla prima pagina di Repubblica, mentre invece un'altra donna firma il pezzo che troviamo sulla prima del Foglio. Se vince un maschio, ha perso Amber Heard, non tutte le donne. E poi Maria Luisa Mancuso però parla dei danni causati dall'automatismo del Me Too. Ancora prima pagina del giorno, che sottolinea, giorno ve lo ricordo, quello che ha fatto lo speciale malattie e tiranni, il giorno, che sottolinea un aspetto del tifo attorno al processo. Amber odiata dalle donne, lo strano tifo per Johnny, l'ex moglie di Depp, che perde anche la solidarietà a rosa. Questo perché appunto nella curva si sono viste anche molte donne tifare per Johnny Depp e non per la sua compagna. Il Corriere della Sera invece scrive con Matteo Persivale di quanto abbiano pesato, a proposito di social, gli hashtag sul verdetto della giuria. Quello a favore di Johnny Depp, l'hashtag appunto, sarebbe stato cliccato 19,8 miliardi di volte, tanto che l'avvocata di Amber Heard sottolinea come i giurati che tornavano a casa tutte le sere, non è possibile possibile che non siano stati influenzati. Dunque entra prepotentemente sulle prime pagine di oggi il caso processuale, e poi naturalmente quel numero che abbiamo detto, quello dei 100 giorni della guerra. 100 giorni fa è il titolo che fa il Manifesto: decine di migliaia di morti, milioni di profughi, città rase al suolo. 100 giorni dopo l'invasione di Putin dell'Ucraina, Zelensky traccia un bilancio: il 20% del paese occupato dai russi. E il 20 è l'altro numero che oggi troviamo nei titoli, questo 20%. Mosca controlla il 20% dell'Ucraina, il titolo scelto dal Corriere della Sera, che poi appunto approfondisce la denuncia di Zelensky, così la definisce. Mentre a Kiev si riuniscono i sindaci e fanno i conti dei danni e della ricostruzione. Sulla guerra apre anche il Fatto Quotidiano. Kiev: Putin si è preso il 20% dell'Ucraina. Eccolo qua di nuovo il virgolettato di Zelensky, e poi anche un virgolettato della NATO: guerra lunga, Stoltenberg gela ancora la trattativa, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre invece il Messaggero apre sul tema delle sanzioni. Sanzioni sì, ma come abbiamo visto con il bonus patriarca. Perché? Perché è stato salvato il soldato Kirill, e dunque le sanzioni corrette da Orban, che oggi viene presentato nei panni del signor No. Orban, a cui è stato sottoposto il pacchetto di sanzioni, e con matita rossa ha detto questo sì, questo no, questo sì, questo no. Nel questo no, appunto, le sanzioni al patriarca Kirill. Sarà contento Salvini, che simpatizza dal punto di vista ideologico con Kirill. Salvini, che invece è ancora protagonista del titolo di oggi di Domani: trattative con i russi, i partiti vogliono Salvini in Parlamento, il leader leghista teme il comitato sull'intelligence che si occupi dei contatti con Razov. Il Movimento 5 Stelle e il PD gli chiedono di farsi avanti. Di Maio sul piano di pace critica Salvini come quando fece cadere il primo governo Conte, perché c'è Di Maio che evoca Papete 2, La Vendetta, insomma il sequel del filmone estivo di cui fu protagonista Salvini stesso. Ricordiamo, ma tutti già lo sanno, che normalmente i sequel sono meno belli del capitolo principale. Ma a proposito di sequel, Salvini spera ancora di andare a Mosca e di incontrare Lavrov, ne scrive tra gli altri il Corriere a pagina 12, ma non è l'unico che sta preparando il grande viaggio in quel di Mosca, perché dal punto di vista delle percentuali sembrerebbe essere in vantaggio su Salvini chi Giletti, che dopo essere stato a Odessa sta organizzando una grande trasferta di Non è l'Arena proprio in quel di Mosca. Sta trattando per avere in diretta Maria Zakharova, la portavoce di Lavrov, e quindi vorrebbe trasmettere da lì con se stesso la Zakharova. Pare che ci sia anche Antonio Gramsci Junior, ve lo ricordate, nipote del fondatore del Partito Comunista, probabilmente sta trattando anche per il pronipote di Tolstoi. Non sappiamo invece del genero di Yeltsin. Insomma, forse non ci sarà Salvini, ma ci sarà Giletti in diretta da Mosca. A proposito di questioni che riguardano la guerra, non solo i 100 giorni, non solo l'orizzonte che resta lungo, non solo le sanzioni, ma anche una questione che investe il CERN e di cui parla oggi Repubblica. CERN: scienziati russi a rischio espulsione. Il laboratorio in Svizzera deciderà della sorte di 1000 studiosi russi. E intanto c'è un appello: siamo un ente di pace, è un errore escludere gli scienziati russi. Viene intervistato anche il fisico Guido Tonelli dell'Università di Pisa, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La ricerca, dice, resta resti un santuario inviolabile. Se si decidesse di espellere la Russia, si romperebbe una tradizione fissata, da Edoardo Amaldi. Anche la questione del CERN, e poi torna la questione dei referendum. Oggi ci sono sulle prime pagine un paio di pezzi schierati per il no, perché votare no al referendum, a firma di Armando Spataro sulla prima pagina di Repubblica. L'istituto del referendum è da salvaguardare, ma ciò non può impedire, dice Spataro, di denunciare le spinte populiste che talvolta danno origine ai quesiti. Tutti gli inganni dei 5 referendum, invece, il pezzo a firma Domenico Gallo sulla prima pagina del Manifesto. Ma attenzione, perché a proposito dei referendum e del servizio pubblico che non parla abbastanza di referendum, il Giornale mette in prima pagina lo sciopero della fame di Calderoli. Digiuno finché resisto, digiunerò, il Colle intervenga sui quesiti, il vice presidente del Senato in sciopero della fame, referendum occasione storica, ma nessuno ne parla. Il Giornale che lancia, a proposito di referendum, un allarme giustizia, toghe in politica, la UE dice basta, secondo il Giornale della famiglia Berlusconi. Libero invece questa mattina, al di là del titolo che rilancia l'allarme invasione, porta aperta ai migranti, record di sbarchi, la Morgese ministro inutile, eccetera eccetera, Libero che in taglio alto si occupa della questione RAI e attacca il Partito Democratico. Non è la RAI ma solo TelePD, giramento di poltrone in Viale Mazzini, e anche qua silenzio sui referendum. Un attacco al PD sulla questione RAI espresso da Libero e dal Fatto Quotidiano con voce sola. RAI, Orfeo, Valti, G3, ormai comanda il PD, più perdono più lottizzano, sotto il titoletto mangiatoia. E quindi, come dire, uniti Libero e il Fatto in un attacco concentrico al partito su una questione che è una questione che oggi viene raccontata sulla prima del Foglio, con Fuortes, l'amministratore delegato che rivendica la defenestrazione di Mario Orfeo da direttore degli approfondimenti, e la faccenda che diventa un caso politico con il PD, con Marco Meloni definito il mastino di Enrico Letta, che protesta con vigore in Rai ma anche a Palazzo Chigi. Alla fine Orfeo torna a dirigere il TG3 al posto di Simona Sala, destinata alla direzione del Daytime, dove succederà ad Antonio Di Bella, verso gli approfondimenti. Mercoledì ci sarà il CDA con le nomine, ma intanto il giro di valzer, tanto che Carmelo Caruso, sempre sulle pagine del Foglio, dice che se la Rai fosse quotata in borsa il titolo oggi sarebbe crollato. Fuertes si era convinto che fosse possibile cacciare Orfeo e prendersi gli applausi, ma ha infastidito il governo, i ministri Guerini, Franceschini, Di Maio e poi Forza Italia, ha quasi provocato una crisi tra Draghi e il PD. Si è messo contro la presidente della Rai Marinella Soldi per incollare i cocci del vaso, scrive Caruso, che ha mandato in frantumi, ha tolto il posto a Simona Sala, una direttrice donna. Quando Orfeo ha saputo che tornava al suo vecchio ruolo avrebbe risposto benissimo, quando invece gli era stato comunicato da Fuertes che stava per rimuoverlo da direttore dell'approfondimento, nella sua mente avrà pensato: lo facevo più intelligente. Così come dire, la cronaca che ne fa il Foglio. La Stampa invece intervista l'ex direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi, che parla di Fuertes. La D è un risanatore di conti ma non sa nulla di TV, e Angelo Guglielmi che invece si spende, pur ribadendo la stima nei confronti di Fuertes, per la Soldi, una donna di programmi, avrebbe dovuto fare lei l'amministratore delegato. Lasciamo la RAI ma restiamo sulla Stampa, perché oggi la Stampa è l'unico giornale che dà ampio spazio ancora una volta alla questione dei salari, con un commento in prima pagina di Chiara Saraceno, che dal titolo "Quando il lavoro non dà più dignità", e poi con un'intervista a Maurizio Landini, il catenaccio Taglio in Taglio Centrale sulla prima pagina è proprio un estratto dell'intervista a Landini: tassare le rendite per alzare i salari. E allora la Stampa, appunto, a pagina 2 mette la trappola degli stipendi. Nel paese con i salari più impoveriti d'Europa nel 2021, solo lo 0,6% in più, contratti troppo lunghi per reggere l'inflazione e aumenti slegati dai rincari dell'energia. E poi a pagina 3 l'intervista a Landini, intervistato da Marco Zatterin: tassiamo le rendite finanziarie per aumentare le buste paga, contributi di solidarietà e stretta sugli extra profitti, dice Landini, che poi risponde anche a una domanda su le provocazioni di Bonomi. Il vero bancomat sono i lavoratori, dice, e i pensionati, ma ora basta. Poi parla del tavolo del governo: non c'è ancora la convocazione di Draghi, ma siamo pronti al dialogo su reddito e fisco. E poi ancora a proposito di Bonomi, se il reddito di cittadinanza è il principale competitor degli imprenditori, come diceva Bonomi, dice invece Landini, Bonomi ammetta che i salari sono inaccettabili. Naturalmente ci sono molti riprese delle frecce tricolori e della festa del 2 giugno, in cui oltre alle tradizionali forze armate hanno sfilato anche medici e infermieri. E poi, vediamo in questi ultimi due minuti che ci rimangono che cosa troviamo ancora sulle prime pagine di oggi. Beh, naturalmente l'apertura del Sole 24 Ore, che è dedicata all'aumento della produzione del petrolio che è stata decisa dall'OPEC e che vedremo certamente tra poco insieme al professor Di Stefano, che insieme al sottoscritto è un altro che si è dimenticato di segnare il ponte sul calendario, ma lui lo fa di mestiere, quello di saltare i ponti, io perché mi sono distratto. E poi l'altro pezzo della titolazione del Sole 24 Ore invece è dedicata alle borse: pesa la volatilità da incertezza. Parliamo di piante però, perché sulla prima del giorno c'è un richiamo a un fatto milanese, ovvero alla polemica che c'è stata sulle palme e i banani in Piazza Duomo. Addio palme e banani, ora il comune volta pagina, così dal giorno. Mentre invece sulla copertina di Internazionale c'è l'IKEA che ha fame di alberi, e questo il titolo: l'enorme domanda di legname per produrre mobili a basso costo contribuisce ad alimentare l'abbattimento illegale delle più grandi foreste primarie d'Europa. Sulle prime pagine di oggi invece, anzi sulle prime pagine di oggi, su quella del Corriere della Sera, c'è anche un richiamo alle dimissioni di Sheryl Sandberg, che è stata la Chief Financial Officer di Facebook e di Meta, poi che ha spiegato perché ha scelto di andarsene in un'intervista a Fortune, e lo ha fatto in virtù di una sentenza che non è Depp contro Heard, bensì Roe contro Wade. Spiega di aver deciso, spinta dall'imminente decisione della Corte Suprema americana sull'aborto e dalla volontà di fare di più per le donne in un momento così delicato. Mi piace pensare che la mia carriera, quella di alte leader, sia stata ispirazione e che le mie figlie crescano in un modo in cui ci sono molte più donne in posizione di vertice. Di Facebook, di Meta, di Zuckerberg, ma anche di Elon Musk, scrive questa mattina invece Claudio Cerasa sulla prima del Foglio, perché suggerisce un suggestivo confronto tra Musk e Zuckerberg. Dice Cerasa: la più interessante, divisiva e appassionata polarizzazione nel mondo moderno non è quella che si sta andando a consolidare nel dibattito relativo al futuro dell'Ucraina, ma quello su cui si stanno confrontando senza esclusione di colpi due degli imprenditori più facoltosi del mondo, cioè Zuckerberg da una parte, Musk dall'altra, che si sono sempre detestati con discreta cordialità. La vera essenza dello scontro tra Musk e Zuckerberg, dice Cerasa, non riguarda un confronto tra due modi diversi di osservare la tecnologia, ma riguarda la fisicità. Fisicità contro virtualità, assembramento contro distanziamento, oggetti reali contro progetti virtuali. globali. Il desiderio di scommettere su una tecnologia che permetta di avvicinare le persone, le macchine, i treni, contro il desiderio di creare dei luoghi dove le persone possono stare vicine pur essendo lontane. Ma forse lo scontro è tra il modello politicamente corretto delle aziende che presidiano la Silicon Valley e il modello libertario di una Musk divenuto simbolo della lotta contro il modello della Silicon Valley. Per capire, dice Serasa, quali saranno le nuove coordinate della democrazia, bisogna guardare a quello che sarà l'esito della sfida tra Putin e Zelensky, ma a quello che sarà l'esito della sfida tra Musk e Zuckerberg, appunto, fisicità contro virtualità. Musk che vuole far rientrare Trump su Twitter, Trump che però oltre che su Twitter vuole rientrare anche alla Casa Bianca, e se torna Trump, punto di domanda, è il titolo di 7, l'inserto del Corriere della Sera di oggi. Ma perché non siano 7 i minuti di ritardo con cui consegno la linea a Sara Milanese, lo faccio subito. Noi ci sentiamo tra poco invece insieme al professor Di Stefano in questa puntata di Ponte del Giorno delle Locuste.